In questa settimana, pensando a quello che avrei dovuto predicare, la mia intenzione era quella di continuare a predicare sui salmi. Vi avevo selezionato in particolar modo due salmi che avevo il desiderio di mettere a confronto e avevo riflettuto in questi giorni proprio su questo messaggio. Poi c'è stata questa novità che non era programmata, non era preventivata, non pensavo sinceramente che così presto avremmo potuto abbastanza decorosamente, non è ancora, diciamo, in modo completo, ma abbastanza decorosamente occupare questa sala e utilizzarla per celebrare il Signore. Tra l'altro oggi avremmo avuto davvero una certa difficoltà ad essere nell'altra sala, siamo un numero più grande. Ma dicevo, non avevo la certezza che saremmo stati qui, però ho pensato che proprio questa occasione richiedeva qualcosa di particolare, no? O qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo. Non so se ho fatto bene o se ho fatto male, so soltanto che ho pensato di predicarvi o dirvi qualcosa che è contenuto nel capitolo 17 del Vangelo di Giovanni, che è stato letto pochi minuti fa dal fratello Giuseppe. Ci sono momenti in cui, appunto, come vi dicevo, si sente la responsabilità di pronunciare delle frasi storiche, no? E in fondo anche questo è vanità, perché quello che conta e quello che resta è soltanto quello che è vero, è soltanto la verità a contare, non tanto cose che possono rimanere. Ho letto più volte, no, le prime parole pronunciate da Spurgeon nel tabernacolo, nel Metropolitan Tabernacolo, alla sua dedicazione. Possiamo essere colti da questo genere di vanità, insomma, pensare a dire qualcosa di storico, ma quello che conta e quello che ciascuno di noi dovrebbe preoccuparsi è di attenersi a ciò che è vero, perché ciò che è vero non passa mai. Ci sono cose che passano e Gesù stesso ha detto che i cieli e la terra passeranno, il cielo e la terra passeranno, ma Gesù ha detto: le mie parole non passeranno mai. Dio non passa, è eterno ed è immutabile. La parola di Cristo non passa, ma c'è un'altra cosa nella scrittura che è detto che non passerà. Mi veniva in mente questo versetto e voglio leggervelo, si trova in 1 Giovanni 2,17, che dice così: il mondo, ovviamente il mondo inteso in senso etico, il mondo come ciò che è contrario a Dio e alla verità, il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. E riflettiamo sul fatto che se Dio è eterno e la parola di Cristo è eterna, anche noi siamo destinati a rimanere, a essere eterni, se siamo coloro che fanno la volontà di Dio. Quindi questa mattina quello di cui voglio parlarvi è appunto dirvi qualcosa contenuto nel capitolo 17 del Vangelo di Giovanni. E in particolar modo mi voglio intrattenere in un passo che altre volte è stato oggetto della nostra riflessione, anzi anni fa ho tenuto una serie di predicazioni proprio da questi versetti, dal versetto 14 al versetto 19, che questa mattina voglio rileggere ed esporvi probabilmente in un modo più agile, ma sottolineando qualcosa che deve essere nella nostra consapevolezza proprio adesso che una nuova fase si sta aprendo davanti a noi come comunità, come Chiesa. Quindi rileggo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 17, i versetti dal 14 al 19. Così dice la parola del Signore. Gesù, pregando, disse: io ho dato loro, cioè ai discepoli, quelli che poi sarebbero stati gli apostoli, io ho dato loro la tua parola, e il mondo li ha odiati, perché non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Santificali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Per loro io santifico me stesso, affinché anch'essi siano santificati nella verità. Voglio parlarvi di questi versetti sottolineando e mostrandovi tre semplici verità che emergono da quanto abbiamo appena letto. Quanto abbiamo appena letto, prima di tutto, ci mostra un fatto che è assolutamente chiaro, il fatto che Dio ha amato il suo popolo, che Dio ha scelto un certo numero di persone per la sua gloria, che le ha dati al Figlio e che queste persone hanno ricevuto in Cristo non solo il dono del suo amore, ma ogni bene e ogni benedizione spirituale. Un fatto che è assolutamente chiaro dalla lettura di questo capitolo. Io vorrei farvi osservare quante volte, e potete farlo leggendo e rileggendo e meditando questo passo, la parola o il verbo dare è ripetuto. Dono, dare, dato, ad ogni tempo, in ogni tempo lo troviamo in questo capitolo, poiché tu, Padre, hai dato al Figlio autorità su ogni carne perché egli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dati. Ma e se continuate a leggere troverete che questo dare, quindi questa idea del dono, del conferire, della trasmissione di qualcosa, di persone, di beni, è costantemente ripetuta. Io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno. Quelli che tu mi hai dati, quelli che tu mi hai dati, lì lo ripete tantissime volte. Quindi qui c'è un fatto che è assolutamente acclarato. Dio ha amato un popolo, Dio ha amato gli uomini, Dio ha dato questi uomini a Cristo. Cristo è venuto a dare delle cose a questi uomini, ha dato loro la sua parola. Versetto 14, io ho dato loro la tua parola. Quando Gesù è venuto, noi lo sappiamo bene, Gesù non ha scritto nessun libro. non troviamo alcuno scritto, sappiamo benissimo che il Nuovo Testamento non è stato scritto dal Signore Gesù, sappiamo che Gesù sapeva scrivere, perché lo leggiamo di lui che una volta scriveva sulla sabbia, ma non ha scritto nulla. E il fatto che Gesù abbia dato la parola non è che è venuto con un libro, è venuto con il Nuovo Testamento, l'ha dato agli apostoli affinché poi loro lo dessero ad altri. Che cosa vuol dire quindi? Vuol dire che il Signore è venuto per portarci la rivelazione di chi è Dio, di chi è il Padre, il messaggio da parte di Dio. E quindi il Signore è venuto a donarci tante cose, ci ha dato la vita eterna, ci ha dato la sua parola, ci ha dato la conoscenza di Dio, io vi lascio pace, io vi do la mia pace, abbiamo sentito anche nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. Gesù è venuto ad arricchirci, noi eravamo nella miseria e nella povertà, eravamo nell'ignoranza, eravamo nella più grande indigenza, il peccato ci aveva lasciati in uno stato di miseria, e colui che era ricco si è fatto povero affinché noi che eravamo poveri potessimo essere arricchiti. Cristo è venuto non per prendere, ma Cristo è venuto per dare, e questo è il fatto rispetto a se stesso. Cristo è venuto per portarci la sua rivelazione, la conoscenza di Dio. Abbiamo letto: questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dati nel mondo. Erano tuoi, tu me li hai dati, ed essi hanno osservato la tua parola, hanno conosciuto che tutte le cose che mi hai date vengono da te, poiché le parole che tu mi hai date le ho date a loro, ed essi le hanno ricevute e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te, e hanno creduto che tu mi hai mandato. Quindi questo dono della parola non è qualcosa che è un'offerta che si può rifiutare, no? Noi abbiamo sentito nel famoso padrino l'offerta che non poteva essere rifiutata. Cristo non è venuto qui per farci un'offerta alla quale noi possiamo dire sì o possiamo dire no. Cristo è venuto per il suo popolo, per i suoi eletti, e ha portato loro la parola, ed essi hanno creduto a questa parola. La rivelazione di Dio, un'offerta che non può essere rifiutata, perché non può che essere ricevuta da coloro per i quali è stata mandata. Ma non solo questo fatto riguarda appunto la persona di Cristo, ma riguarda anche i discepoli. Chi sono? Sono persone che sono amate da Dio, appunto, sono persone che mediante la fede hanno una relazione con Dio e tra di loro. Ma queste persone, questo è un altro fatto, fa parte del fatto, no? Che abbiamo letto, queste persone che sono state amate da Dio, che sono state benedette da Dio con il dono della sua parola, sono persone che sono odiate dal mondo. Io sono venuto, ho dato la tua parola, e che cosa è accaduto? Che queste persone che si scopre sono state amate da Dio al punto da ricevere la rivelazione, da ricevere il dono di Dio, dal mondo invece sono odiati. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati perché non sono del mondo, come io non sono del mondo. Questo è il fatto, e questo è lo sfondo, è ciò che ci riguarda. Ma c'è ancora qualcos'altro che questo passo dice con grande chiarezza, che proprio a causa del fatto dell'amore di Dio, del fatto del dono di Dio, del fatto di questo dono ricevuto dai discepoli, del fatto dell'odio del mondo nei confronti dei discepoli, Gesù proprio per questa ragione prega. prega per i suoi discepoli, e quindi comprendiamo che prega per i 12 apostoli, ma non solo per i 12 apostoli, prega anche per noi, perché più avanti dirà: io non solo ti prego per loro che sono qui con me. Oh, Gesù non ha pregato per tutti i 12, in realtà ha pregato per gli 11, perché ha pregato per quelli che il Padre gli aveva dato. Come Gesù non prega per il mondo, lo dice chiaramente: io prego per quelli che tu mi hai dato. C'è tanta gente che non riesce a tollerare e a sopportare questa discriminazione, ma dovete cancellare la preghiera di Gesù. Gesù ha detto: io non ti prego per il mondo, ti prego per loro, questi che tu mi hai dati. E prego per loro, questi 11, che non sono periti, solo uno ne è perito, il figlio della perdizione, e ti prego per tutti coloro che tramite le loro parole crederanno. Quindi possiamo dire che se siamo tra quelli che hanno creduto nelle parole degli apostoli, Gesù in quella notte stava pregando anche per noi. Sapere che il tuo nome, che la tua persona era presente lì, nel Getsemani. Questa realtà dell'odio del mondo porta alla preghiera. Che cosa prega? Non prego, Gesù dice, che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. C'è chiaramente, per coloro che sono amati da Dio, un grave pericolo. Il pericolo che queste persone si estraneino dal mondo, siano tolte dal mondo. Lo scopo della venuta di Cristo è stato certamente il pagamento del riscatto per il peccato degli eletti di Dio, però questo pagamento del riscatto e quindi la loro salvezza e la vocazione degli eletti avrebbe dovuto produrre la nascita di una nuova realtà. Qual era questa nuova realtà? La Chiesa. Gesù ha detto, vi ricordate quando ha chiesto ai discepoli: chi dice la gente che io sia? Chi dite voi che io sia? La risposta di Pietro fu: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Al che il Signore replicò: tu sei beato, figlio di Giona, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Ad altresì io ti dico che tu sei Pietro, e su questa pietra, su questa roccia, su questo punto fermo, su questo fondamento, il fatto che io sono il Cristo, il figlio del Dio vivente, io edificherò, tempo futuro, qualcosa che non c'è, che ci sarà, la mia Chiesa. E le porte dell'Ades non potranno prevalere contro di essa. Quindi la venuta di Cristo ha avuto lo scopo di pagare il prezzo del riscatto e di manifestare, di edificare, di far sorgere una realtà che è la Chiesa, che è destinata a rimanere fino alla fine dei tempi e a segnare la gloria, il trionfo, la potenza del Cristo crocifisso, risuscitato e asceso. Quindi questa Chiesa che doveva essere, che sarebbe stata fondata, che è stata fondata da Cristo, ha però un pericolo, oltre ad avere un compito. Ha il compito di essere testimone di Cristo, ma ha anche il pericolo di rovinare la propria testimonianza, di non svolgere lo scopo per il quale il Signore l'ha messa su questa terra. E per questa ragione Gesù prega. Dice: io non prego che tu li tolga dal mondo. La Chiesa deve rimanere nel mondo, la Chiesa deve essere visibile nel mondo, la Chiesa deve essere un punto di luce, deve essere in mezzo al mondo. non deve essere fuori dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Questa Chiesa sarebbe stata combattuta dal maligno e la Chiesa deve essere difesa da Dio dagli attacchi del maligno. Ora, e qui la questione, c'è una tentazione e Gesù dovette pregare quella notte affinché la Chiesa fosse liberata da questa tentazione. Qual è la tentazione? La tentazione è proprio l'odio del mondo, proprio l'opposizione del mondo. Chiunque appartiene al Signore attirerà su di sé l'odio da parte del mondo. E sappiatelo, più siamo amati da Dio, cioè più si vedono i segni dell'amore elettivo di Dio, più si vedono i segni nella vita dei credenti di Cristo, più l'odio sarà furioso da parte di quelli che non appartengono a Cristo, che sono i nemici di Cristo. Se viviamo la nostra vita cristiana in modo privato, silenzioso, nascosto, che cosa succederà? La gente, non daremo fastidio a nessuno, la gente dirà, vabbè, facciano quello che vogliono, preghino nelle loro case, preghino nelle loro chiese, preghino nelle loro, facciano quello che gli pare tra le loro mura, basta che non dicano, non ci dicano quello che noi dobbiamo fare. L'odio del mondo è tanto più chiaro quanto è più chiara la presenza di Cristo in noi. L'odio del mondo è tanto più forte quanto più noi somigliamo a Cristo. Gesù, parlando dell'odio del mondo, poco prima, diceva: se il mondo vi odia, sappiate bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo. Ma siccome non siete del mondo, ma io vi ho scelto voi in mezzo al mondo, per questo il mondo vi odia. Sto leggendo da Giovanni 15, dal versetto 18. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Più si vede che si vedono in voi i segni dell'elezione, della scelta, del fatto che io vi ho scelti, più si vedono i segni della corrispondenza, della somiglianza tra me e voi, più il mondo vi odierà. Chi c'era più amabile di Cristo? Chi poteva essere migliore di lui nel suo tempo? Eppure sapete cosa gli hanno fatto. Così la stessa sorte tocca a noi che siamo legno verde. Scusate, che siamo legno secco, come ha detto Gesù. L'odio del mondo è una grande tentazione. E come si evita questa tentazione? Beh, si evita o mediante la omologazione. Cioè, quando noi, sapete la tecnica del camaleonte? Il camaleonte è un rettile, un lucertolone, che è famoso per il fatto che ha la pelle coperta da dispositivi che sono capaci di fargli cambiare colore in modo che si adatta costantemente allo sfondo, all'ambiente in cui si trova. Quindi se mettete un camaleonte su uno sfondo marrone, diventa marrone. Se è verde, verde. E così via. In modo che non si veda, e mimetizzandosi, è un maestro il camaleonte del mimetismo, è in grado di compiere il suo lavoro, cioè di non farsi vedere dalle prede che gli serviranno per nutrirsi. Ecco, quando i cristiani si adattano costantemente all'ambiente in cui si trovano, sono sul posto di lavoro, ne assumono le logiche e i metodi, e magari perfino il linguaggio, e poi vanno in chiesa e si comportano, tolgono l'abito da lavoro e mettono l'abito da chiesa e si comportano e parlano e agiscono come deve fare un membro di chiesa, poi così via, cioè cambiano costantemente d'abito, cambiano costantemente di colore, allo scopo di mimetizzarsi, di non farsi vedere, di non risaltare, di non mostrare la loro vera natura. E spesse volte questo accade, la gran parte delle volte accade per evitare l'odio del mondo. Cioè, quando ci scontriamo con la cultura mondana e noi non mettiamo in difficoltà le persone mostrando principi e modi di vivere diversi, noi siamo stati fatti vittima, siamo caduti nella tentazione dell'omologazione, del conformismo, della mondanità. Gesù ha pregato affinché noi non diventassimo come il mondo. Santificali nella verità, la tua parola è verità. Noi possiamo evitare l'odio del mondo quando ci confondiamo con i modi di pensare, con i modi di agire di coloro che non temono e non amano il Signore. Vi ricordate Pietro, che pur essendo un discepolo del Signore, nella notte in cui Gesù fu tradito, condivideva il fuoco con coloro che stavano accusando il Signore. E da lì, dal nascondersi, dal confondersi in mezzo agli altri, a rinnegare il Signore per ben tre volte, il passo è stato assai breve. E ricordiamoci, la parola del Signore ci dice che se noi siamo infedeli, Lui rimane fedele perché non può rinnegare se stesso, ma se noi lo rinneghiamo, egli ci rinnegherà. Anche tu sei uno di quelli. Ti ho sentito parlare, ti ho visto. No, non lo conosco, ha detto Pietro. Paura. Lo stesso Pietro, vi ricorderete che nell'Epistola ai Galati, in qualche modo continua a commettere lo stesso errore. Quando arrivano credenti giudei da Gerusalemme, e mentre prima era insieme a quelli convertiti dai gentili e mangiava e si comportava come normalmente, quando arrivano i credenti giudei comincia a comportarsi diversamente, ad agire diversamente, ha paura di esporsi alle critiche. Ora, a nessuno di noi piace essere criticato, a nessuno di noi piace essere deriso, a nessuno di noi piace essere isolato, ma i cristiani devono aspettarsi che questo accada costantemente, accada a scuola, quando tutti devono recitare l'Ave Maria e noi coscienziosamente non lo facciamo, quando veniamo discriminati perché per altre ragioni, e la gente ci guarda in un certo modo. Questo è l'odio del mondo. Se scegliamo di mantenere la nostra posizione, certamente scegliamo di dare una testimonianza. Gesù ha pregato affinché l'odio del mondo non fosse per noi una tentazione tale da farci diventare insipidi. Questa è la tentazione della insipidità. Se il sale diventa insipido, con che cosa gli si darà sapore? La tentazione di assumere le molte forme della cultura che è anticristiana, quando noi accettiamo e abbracciamo principi morali elastici, morali multiple, quando noi non prendiamo posizioni chiare rispetto a certe situazioni. Fratelli, la chiarezza è dolorosa, ma è ciò che ci può liberare da tanti problemi. Abbiamo avuto nel passato delle brutte esperienze riguardo a credenti che una volta che non sono stati più in grado di decidere quello che sarebbe stato il loro futuro, per esempio dopo la morte, abbiamo visto che i propri familiari se ne sono impossessati e hanno voluto e hanno determinato loro, senza il minimo rispetto delle volontà della persona, come si dovevano fare i funerali o come si sarebbe data testimonianza rispetto alla vita di quella persona. Questo è un male ed è un peccato certamente delle persone che l'hanno fatto, ma a volte e in certi casi è anche una mancanza di chiarezza da parte della stessa persona. Voi che vivete in famiglie in cui non ci sono dei credenti o dove i credenti sono in minoranza, avete dato chiare disposizioni riguardo a quello che deve essere il vostro futuro in caso di assenza della vostra capacità di decidere? Penso a una malattia invalidante, penso alla possibilità di un incidente, penso alla possibilità di una morte prematura. Noi dobbiamo pensare che se siamo dei cristiani dobbiamo dare buona testimonianza in vita ed in morte. Molte persone scelgono di evitare discussioni, non per amore di una vera pace, ma semplicemente perché non hanno il coraggio di affrontare l'odio del mondo. C'è un modo di evitare l'odio del mondo che è quello di isolarsi, di chiudersi, di uscire fuori dal mondo, se non fisicamente, almeno di evitare contatti con agenzie, con attività, con il mondo del lavoro, cercando contatti soltanto con un gruppo ristretto, il gruppo ristretto dei credenti, evitare di avere amicizie che sono al di fuori dello stretto numero dei credenti, evitare per esempio di coltivare doverosamente le relazioni con i familiari che non sono credenti, oppure che hanno opinioni diverse dalle nostre, e allontanarsi e cadere in questa tentazione. Gesù ha pregato affinché noi continuassimo ad avere un rapporto con il mondo e con i non credenti, che siccome sarebbe stato conflittuale e quindi doloroso, poteva essere comunque l'unica occasione, può essere l'unica occasione per dare testimonianza. Allontanarsi da tutti significa cadere in questa tentazione. Noi abbiamo il dovere, adesso che siamo stati messi al largo, non soltanto di crogiolarci nell'amore di Dio. Dio ci ha amati, ma adesso che siamo stati messi al largo abbiamo il dovere di non chiuderci qua dentro nella nostra bella chiesa, godendo magari di altri che vengono e si uniscono e ci danno coraggio, perché più siamo, ci sentiamo forti. Abbiamo il dovere di affrontare l'odio del mondo. E l'odio del mondo è una vera realtà che si manifesterà quando noi mostriamo chi siamo davvero. Chi siamo davvero? Spesso infatti i cristiani, credendo di costruire un'arca di salvezza, in realtà edificano una prigione nella quale si rinchiudono. E in quella prigione spesso vi muoiono. Noi dobbiamo stare attenti a rivedere tutte le ragioni delle nostre azioni. Per esempio, perché sto studiando? Perché mi sto impegnando ad avere una laurea, una specializzazione, una formazione? Lo sto facendo perché mi aspetto un posto fisso che mi faccia avere un buono stipendio o avere un prestigio? Perché sto lavorando? Perché cerco di lavorare? Perché mi impegno nel lavoro e a volte mi faccio assorbire completamente dal lavoro? Lo faccio come un mezzo di sostentamento? Oppure capisco che il mio lavoro, che il mio studio è parte della mia vocazione, il modo per lasciare un segno nella mia generazione? Perché cerco una famiglia? La cerco un marito, cerco una moglie, cerco di avere dei figli come mezzo per raggiungere una felicità personale, senza le quali queste cose non posso essere felice, non posso essere soddisfatto o soddisfatta? Oppure comprendo che anche la famiglia è un aspetto della vocazione di Dio, che ha ordinato la famiglia affinché il numero dei suoi figli possa aumentare e il numero dei santi sulla terra possa aumentare? Perché frequento una chiesa? Frequento una chiesa come una sorta di trattamento terapeutico, perché per trovare degli amici che non riuscirei a trovare nel mondo, o delle persone con cui posso passare un po' di tempo tranquillamente? Oppure comprendo che far parte di una chiesa significa impegnarmi, significa sicuramente soffrire a volte. Comunque significa dare il mio contributo, comunque significa investire il mio tempo, il mio denaro, i miei talenti, le mie energie emotive, mentali, perché quel popolo possa crescere in modo sano. Dobbiamo fare grande attenzione, fratelli, affinché la tentazione dell'odio del mondo non abbia a sopraffarci. Vi leggo un passo di J.C. Ryle a proposito del desiderio di uscire dal mondo. Se veramente è vostro desiderio uscire dal mondo, diceva Ryle, ricordatevi che non sempre la via da percorrere è quella più facile e breve. Litigare con tutti i parenti inconvertiti, troncare tutte le vecchie amicizie, ritirarsi da ogni circolo sociale frequentato, anche da non credenti, vivere una vita appartata ed esclusiva, abbandonare ogni atto di cortesia e civiltà al fine di dedicarsi anima e corpo solamente a cose che riguardano direttamente l'opera di Cristo, tutte queste cose possono anche apparire veramente buone. Procurare una certa soddisfazione per la nostra coscienza e risparmiarci molti guai, però mi permetto di mantenere delle riserve rispetto a un atteggiamento così radicale, mi domando se spesso non sia determinato dall'egoismo, dalla pigrizia, da una linea di condotta autocompiacente, e vi propongo di valutare se piuttosto non sarebbe più giusto e doveroso rinnegare noi stessi e adottare un comportamento assai diverso. Dobbiamo cercare la comunione col popolo di Dio, ma dobbiamo ricordarci che, e questa è l'ultima cosa che sto per dire, il Signore ci ha affidato un compito, un fatto: Dio ci ha amati. Una tentazione, quello di essere odiati dal mondo, che ci può portare o a diventare come il mondo o a separarci in modo improprio dal mondo. Ma c'è un compito che il Signore ci ha affidato. E adesso che siamo qui, e chi ci credeva che ci saremmo arrivati qui? Io non lo so se ci credevo quando abbiamo iniziato, non so se ho iniziato per incoscienza o per fede, spero che sia stata una fede incosciente o un'incoscienza fiduciosa, non lo so. Però adesso che ci siamo arrivati, adesso che ci siamo, e ci siamo arrivati insieme, fratelli, per amore di Dio, ricordatevi, ci siete arrivati voi e ci sono arrivato anch'io, ci siamo arrivati insieme, qui. Dobbiamo avere la consapevolezza che abbiamo un compito, abbiamo una missione. Qual è questa missione? Ma è molto semplice, è in queste parole che abbiamo letto. Gesù l'ha detto: come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Abbiamo un compito, il compito è quello di uscire allo scoperto per fare ciò che Gesù ha fatto. Come tu hai mandato me, il Padre che manda il Figlio e il Figlio che fa certe cose, così io ho mandato loro. Non vedete che c'è una certa continuità? Molte volte si pensa: ma cosa devo fare io? Cosa mi chiama il Signore a fare? Beh, il Signore Dio Padre chiama noi a fare quello che ha chiesto al Figlio di fare. Certo, solo Gesù poteva morire per i nostri peccati, ma anche noi siamo chiamati a morire a noi stessi. Gesù ha detto: se il chicco di frumento caduto a terra non muore, rimane solo, ma se muore porta molto frutto. E quando ci ha detto che cosa è, significa essere discepoli suoi, significa che se uno vuole essere suo discepolo deve prendere ogni giorno la propria croce e seguirlo. Vedete che il Signore ci chiama anche noi a morire a noi stessi, a rinnegare noi stessi, a deporre la nostra vita. Il Signore ci chiama a fare le stesse cose che ha fatto Lui, non a semplicemente portare altre persone in mezzo a noi. Questo era quello che faceva, questo era il modo in cui i farisei intendevano la missione. Gesù ha detto: voi farisei e scribi siete grandi missionari, perché? Perché percorrete i mari e terra per farne un proselito. E quando l'avete trovato, l'avete fatto esattamente come voi, figlio della Geenna, il figlio dell'inferno. Come voi. Cioè, queste persone che facevano, andavano in giro, parlavano delle loro dottrine per portare la gente un maggior numero possibile tra di loro, così li facevano diventare come loro, li potevano contare, si dovevano vantare del fatto che erano diventati tanti. E questa è la missione cristiana. Il nostro scopo è quello di riempire questo posto di persone. No. Il nostro scopo è quello che qui ci siano discepoli di Cristo, persone che sono simili a Gesù. Perché ci siano, prima di tutto noi dobbiamo esserlo, perché come possiamo pensare che altri possano somigliare a Gesù se non vedono la somiglianza di Cristo in noi. E qui c'è una riflessione da fare riguardo alla responsabilità che abbiamo, adesso che siamo in pubblico, adesso che fra qualche settimana, un mese, qualcosa, saremo davanti alla cittadinanza in modo ufficiale, aprendo questo locale al pubblico. Noi dobbiamo vedere quanto siamo simili a Gesù e quanto ancora siamo distanti dal suo carattere, dalla sua perfezione, perché le persone che verranno qui, e io spero che il Signore ci darà la grazia di vederne altre, tenderanno a imitare noi. Ed è biblico questo, perché Paolo stesso lo diceva: siate miei imitatori come io lo sono di Cristo. Io come pastore devo poter dire a voi e agli altri: imitate me come io imito Cristo, guardate me e conducetevi secondo l'esempio di quelli che avete visto comportarsi come mi sono comportato io. Non ci sarò sempre io, magari i più giovani tra di noi vedranno altri pastori su questo pulpito, no? Però fino a quando, spero che il Signore mi dà la grazia di essere vecchietto e poter continuare a parlarvi, a quelli più giovani dirò: fratelli, mettendo da parte i miei peccati e le mie debolezze, però comportatevi come mi sono comportato io nelle cose buone e seguite l'esempio di quelli che si stanno comportando come mi sono comportato io. Noi dobbiamo fare attenzione, perché il nostro compito è quello di fare quello che Gesù fa, di essere in continuità con Lui. La continuità della Chiesa non è organica nel senso che della successione apostolica, come dicono i cattolici, ma c'è questa continuità etica, questa continuità, questa comunione con Dio tramite lo Spirito Santo, che fa sì che si manifesti il carattere di Cristo. Quindi dobbiamo proseguire l'opera di Dio con uno scopo supremo. Quale deve essere lo scopo supremo della nostra esistenza, della nostra presenza nel mondo? Tre parole: soli Deo gloria, a Dio soltanto la gloria. Questo deve essere il nostro scopo. Al mattino, quando ci alziamo, quando cominciamo a fare le nostre attività, quando siamo nelle nostre famiglie, quando veniamo qui, pensiamo a noi stessi in questo modo: perché io vivo? Per glorificare te. Perché esisto? Per gioire per sempre in te. E la nostra canzoncina dice: oh Signore, tu mi hai salvato, questo è lo scopo della mia vita. Vivere sempre alla tua gloria ed essere, come dice Francesco, felice con te. Noi viviamo per la gloria di Dio, abbiamo uno scopo supremo, quello di vivere per la gloria di Dio, abbiamo un compito immutabile, che è quello di predicare il Vangelo e di fare discepoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, immergendoli qui dentro. Noi siamo battisti, non perché seguiamo Giovanni Battista o qualunque altro, ma perché battezziamo, immergiamo le persone, no? Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E poi insegnando loro di osservare tutte le cose che Gesù ci ha comandato. Cioè, fate discepoli, predicate il Vangelo, battezzateli e poi continuate ad accompagnarli. Tutti quanti dobbiamo essere persone che hanno questo scopo di accompagnare le persone verso una vita di ubbidienza completa al Signore. Sì, fratelli, io sarei contento se la critica che mi fosse rivolta, piuttosto che quella di essere una persona, come dire, tollerante, fosse quella che sono più scrupoloso nelle cose di Dio. È meglio essere, farsi uno scrupolo in più che uno in meno. E questo è molte volte dove sbagliamo noi. Abusiamo della libertà che abbiamo in Cristo. Mentre la legge di Dio, la legge morale di Dio, non è una via per la nostra salvezza, ma è una via che deve indicare la nostra condotta. Uno scrupolo in più. Uno scrupolo in più riguardo a Dio come nostro unico Dio, riguardo al modo come deve essere adorato Dio, riguardo all'uso del nome di Dio, riguardo al giorno del Signore, riguardo al modo in cui dobbiamo onorare i nostri genitori, riguardo al modo in cui ci dobbiamo comportare con l'altro sesso, con la proprietà altrui, con rispetto alla verità, rispetto ai desideri e alle aspirazioni. Uno scrupolo in più, fratelli, e non uno scrupolo in meno. Perché Dio ci ha dato la sua legge morale affinché possa essere una guida nella nostra condotta. Non affinché sia una prigione, non affinché sia una sferza che ci faccia sentire male, ma affinché sia un argine, un binario, affinché non siamo confusi riguardo a come ci dobbiamo comportare. E ho concluso, dobbiamo avere uno scopo supremo, un compito immutabile e una medesima aspirazione d'animo, amore per gli uomini. Tutto quello che dobbiamo fare, fratelli, dobbiamo chiedere che il Signore ci battezzi nell'amore, nello Spirito Santo. Se battezzi nello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo sparge l'amore di Dio nei nostri cuori, ma dobbiamo essere più amorevoli gli uni nei confronti degli altri e nei confronti di tutti gli uomini. Fratelli, la gentilezza, la cortesia, la disponibilità al perdono, la disponibilità all'aiuto, la disponibilità al dare, alla generosità, deve essere questo il segno che ci contraddistingue. Noi non siamo cristiani se la nostra relazione con Dio è di un certo tipo, mediata da certe dottrine. Noi siamo cristiani se amiamo Dio in modo supremo e il prossimo come noi stessi. E ricordatevi, fratelli, che questi non sono due comandamenti, è un solo comandamento. Il comandamento che troviamo nella prima lettera di Giovanni: chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in lui, e questo è il suo comandamento. Qua o Giovanni ha sbagliato la grammatica, oppure siamo noi che dobbiamo comprenderlo in un certo modo. Ascoltate, prima Giovanni, capitolo 3, versetto 23, questo è il suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri secondo il comandamento che ci ha dato. Ma non sono due i comandamenti? No, è uno solo, perché se noi crediamo nel Figlio Gesù Cristo ci amiamo gli uni gli altri e amiamo il nostro prossimo. E se noi amiamo autenticamente il nostro prossimo, non possiamo non credere nel nostro Signore Gesù Cristo. Un difetto di fede in Cristo o un difetto di fede nel prossimo dimostra la nostra alienazione da Dio. Perché chi crede in Cristo non può non amare il prossimo. Fratelli, noi dobbiamo essere quindi, da ora in poi ancora di più, lo so che lo siamo stati e probabilmente il Signore ci sta chiamando ad esserlo maggiormente, da ora in poi dobbiamo essere animati ancora di più dal fatto dell'amore di Dio. L'amore di Dio non è qualcosa che noi ci meritiamo, che ci siamo attirati, che ci possiamo conquistare o che abbiamo scelto. Noi siamo stati amati da Dio quando? Noi? non lo amavamo ancora. Non siete stati voi che avete scelto me, sono stato io che vi ho scelti. Noi amiamo perché Lui ci ama di per primo. Quindi questo è un fatto, abbiamo scoperto che Dio ci ama. Abbiamo scoperto che Dio ci ama in Cristo e che ci ha dato Cristo per essere il nostro Redentore. Questo fatto ci deve animare. Sono amato da Dio. Ma questo fatto ci deve non solo animare, ma ci deve portare ad essere sostenuti a resistere alla tentazione dell'odio del mondo. Dio ci ama, Cristo ha pregato per me affinché io non abbia paura di essere criticato, di essere abbandonato, di essere ucciso, di perdere, di soffrire. Per amore di Cristo e con Cristo io posso ogni cosa. Animati dal fatto, sostenuti dalla preghiera di Cristo contro le tentazioni, compiamo la nostra missione, quella di essere dei testimoni di Cristo. Tra di noi, per le persone che vengono in mezzo a noi e per le persone che sono al di fuori di quella porta, che spero sempre più chiaramente vedranno tramite l'opera di questa Chiesa la manifestazione dell'amore di Dio anche per loro. Chiniamo il capo, fratelli, vogliamo pregare.